Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stereo Tubaldi. Allora, oggi è giovedì 13 giugno, Sant'Antonio di Padova, quindi una festa che è molto sentita nel quartiere San Francesco, ma in realtà è una festa che coinvolge tutta la città. Peccato che hanno tolto da alcuni anni i fuochi d'artificio, era l'unico spettacolo pirotecnico dell'anno rimasto, perché prima i fuochi si facevano anche a Santa Rita, si facevano poi anche il 29 giugno, una volta ancora anche a San Vito, e poi a mano si è persa questa tradizione. L'ultima che era rimasta era quella dei fuochi di Sant'Antonio. Una volta c'era anche la gara fra quelli di Santa Rita e Sant'Antonio, ma questa tradizione si è persa, secondo me, neanche per mancanza di soldi, perché magari lo spettacolo possa essere in qualche maniera considerato oneroso. Mi ricordo, finché c'era Don Giovanni Latini, si faceva la questua, si andava in giro per le case, si lasciava il sentito di Sant'Antonio, si riceveva un contributo che noi della famiglia, mio padre si chiamava Antonio, dava con tutto il cuore, e sistematicamente, appunto, questo, come tanti altri cittadini, finiva per creare quel piccolo gruzzoletto che serviva alla parrocchia per fare la festa e per garantire anche i fuochi d'artificio. Poi, con il cambio di guardia dei sacerdoti, questa iniziativa si è andata persa, si va a fare il teatro dialettale, si fa fare un sacco di minchiate, che per carità sono anche queste belle, però hanno sostituito quelle delle vecchie tradizioni. Dice: ma i fuochi non servono, perché vanno, le cose vanno in fumo. Se andiamo a vedere i soldi spesi che sono andati in fumo, allora dovremmo fare un lungo elenco, e forse all'ultimo posto di questo lungo elenco possiamo trovare i fuochi d'artificio. Detto questo, parliamo anche, perché ne parla il sito di Radio R, della festa di San Vito patrono. Anche qui la cosa si sta smosciando, perché mi ricordo una volta gli espositori arrivavano anche a 150 bancarelle, adesso si arriva appena a 100, sono gli espositori, fra cui 8 stand gastronomici, quelli che preparano la piadina con la salsiccia e la cipolla, e le patatine fritte, che hanno convinto poi il parroco Don Roberto Zorzolo di non far passare la processione, neanche quest'anno lo farà per il terzo anno consecutivo, per le vie del centro storico. Quindi non si passa per Corso Persiani, per via Calcagni, per piazza Leopardi, ma il percorso rimane quello dell'anno scorso, cioè la processione inizia alle 19 di San Vito, quindi il 15, quindi di sabato, dopo la messa celebrata nella chiesa di San Vito dal Monsignore il Vescovo Don Nazareno Marconi, quindi andrà in via Roma andrà a Montemorello, passerà quindi davanti a Casa Leopardi, davanti all'ospedale, farà via Badaloni, via Carducci, andrà su, verrà su per via 20 settembre, cioè Porta Marina, ritornerà indietro per via Roma e si fermerà nel piazzale di San Vito, anzi si fermerà la statua, entrerà poi all'interno della chiesa, ci saranno le ultime parole di Don Roberto Zorzolo, e tutta la giornata si conclude, religiosa, si conclude qui. Invece la fiera durerà appunto 2 giorni, terminerà sabato sera. Sabato sera ci sarà anche il concerto, la banda Beniamino Gigli in piazza Leopardi alle 21, poi l'estrazione della lotteria alle ore 23, organizzata dalla Ragnatela, e il ricavato della lotteria andrà appunto alla Ragnatela, e tolti naturalmente i premi messi in palio dalla lotteria, che comunque hanno un costo. L'altra questione è quella legata alle bancarelle, cioè abbiamo una zona di hobbistica, quindi legata al collezionismo, che sarà all'interno dell'atrio del cortile di Palazzo Verieri, mentre all'atrio comunale si svolgerà la pesca organizzata dalla Croce Gialla. Alcuni gazebo di associazioni di volontariato saranno anche dislocati sotto la torre del borgo e nel piazzale, quello nello slargo, come possiamo dire, che prima di via Falleroni. Questo per quanto riguarda la fiera di San Vito. Per quanto riguarda le elezioni, siamo in piena campagna ancora elettorale per il ballottaggio, i partiti politici si stanno, i vari candidati, le varie liste civiche si stanno riunendo per valutare come organizzare questi ultimi giorni di campagna elettorale, perché poi tanti giorni non ce ne sono, perché venerdì prossimo, quindi fra 8 giorni o poco più, ci sarà la fine della campagna elettorale, quindi pochi giorni che saranno dedicati alle ultime cartucce da sparare. Come le sparerà non si sa, gli accordi anche questi non si sa se avverranno attraverso un parentamento, ma questo, se avverrà, avverrà fra Bravi e Fiordomo. Ormai Pepa con il suo 47% non potrà mai accettare un apparentamento con il candidato perdente, cioè con Francesco Fiordomo, almeno penso io, da così osservatore esterno. E prima non gli conviene, secondo perché è improponibile, prima non è proponibile, secondo gli conviene. Dopodiché, invece, per Bravi dice: io naturalmente sono aperto anche a captare e a raggiungere intese con le liste che si sono presentate come avversarie in questa campagna elettorale, le liste che compongono e componevano ormai Progetto Civico, e quindi per me il discorso è aperto. In quale forma e in che modi, questo lo valuteremo e lo verificheremo. Detto questo, andiamo ancora avanti e andiamo a vedere, sempre fermandoci sul sito di Radio R, andiamo a vedere una nota di Gioacchino Di Martino, che è sempre posta sotto forma di lettera al direttore, cioè rivolta a me come direttore di Radio R, perché lui ci ringrazia di ogni volta ospitarlo. Perché? Perché si sofferma su una questione che abbiamo dibattuto ieri pomeriggio in un'intervista con Erosalvo Baldi. Volevamo anche sentire gli esponenti e i rappresentanti dell'associazione Piccola Pesca a Porto Recanati, che poi è rimasti in 3 o 4, che non hanno più soldi per accollarsi il canone di concessione, hanno a suo tempo, quindi a questo punto, restituito la concessione, per cui adesso, se vogliono di nuovo riprendere l'attività, devono partecipare a un nuovo bando. Il sindaco Michelini alle loro difficoltà ha risposto: ma la legge è questa, la legge è quest'altra, citando articoli, citando, facendo riferimenti e così via. Gioacchino Di Martino naturalmente interviene dicendo: ma signori miei, siete amministratori o siete dei burocrati? Perché generalmente voi vi vantate della settimana del brodetto, del fatto che Porto Recanati c'è la festa del mare, no? E poi trascurate la piccola pesca, che facendo rischiare a questi pescatori che in attesa di poter partecipare al bando non possono occupare l'area che attualmente invece occupano, la occupano abusivamente, per carità, ma il sindaco deve comunque trovare una soluzione, e trovare una soluzione economica, e trovare una soluzione anche a questa fase intermedia. Avranno sbagliato quei 3 o 4 pescatori a consegnare la concessione, ma a questo errore non si rimedia dicendo e opponendo una forma di burocrazia. I politici, dice Gioacchino Di Martino in un certo momento, dice: è facile programmare mostre, fiere, mercatine, spettacoli teatrali proposti da terzi. Più complesso risulta essere invece trovare soluzioni a problemi giudicati risolvibili dalla burocrazia, cioè, no, opponendo la burocrazia. La politica non può abdicare al suo ruolo propulsivo per un niente della burocrazia. La politica ha il dovere di trovare soluzioni, i cittadini hanno il diritto di riceverle. Le lacrime di coccodrillo si asciugano presto e servono semplicemente al coccodrillo. La politica ha bisogno di fantasia, una fantasia costruttiva, capace non solo di gettare, in poche parole, Gioacchino Di Martino ha tutte le ragioni di questo mondo, ma voi siete politici, no, voi dovete venire incontro a questi pescatori, all'associazione Piccola Pesca, perché dovete trovare il modo per poter salvare questa associazione. Se non lo trovate il modo, abdicate voi da questo ruolo di politici in definitiva. Allora andate via, allontanatevi, rinunciate alle poltrone e abbandonate il comune, perché non è questo il modo di governare il paese. L'ho voluto citare perché appunto proprio ho voluto fare anche questa intervista di sera proprio per sottolineare questo aspetto. Sono contento che Gioacchino Di Martino appunto mi ha preceduto anche con una bella lettera, con uno stile che è proprio il suo stile, appunto, di persona molto, molto elegante, signorile, ma anche preparata culturalmente. Allora, vediamo ancora, Macerata, arrestato un gambiano di 30 anni per resistenza e violenza pubblico ufficiale, questo per quelle mattonelle che aveva cercato di scagliare i poliziotti. Poi c'è stato il 17esimo moto raduno di Bolognola per il motoclub Franconcini di Recanati, consueta foto di gruppo. Dice che nonostante il tempo incerto e le consultazioni elettorali in alcuni comuni della regione, la piccola città di Bolognola, immersa nel parco dei Monti Sibillini, domenica 9 giugno numerosi motociclisti hanno risposto all'invito del motoclub Franconcini, e c'è sempre Franconcini con loro, per partecipare a questo 17esimo raduno con l'adesione dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori d'Organo. Il quinto memora Andrea Pavoni, il giovane recanatese che nel 2016 rimase vittima di un incidente stradale. Poi l'articolo è lungo, ma voi potete leggerlo sul sito di Radio R. Andiamo a tutto pronto per la festa della musica a Recanati, ma ne abbiamo parlato in questi giorni. Però questo è un altro aspetto, perché dice ancora pochi giorni alla nuova edizione della Festa della Musica, che per il suo 30° anno, con la dedica alle bande musicali, ha come tema lo spirito di coralità. Come in tutta Italia, anche a Recanati il 21 giugno risuoneranno i ritmi dei vari generi musicali in grado di colorare piazze e cortili del centro storico. Come membro di un'unica banda musicale virtuale, tante le realtà locali in prima linea per celebrare la musica in tutte le sue forme. Il programma coordinato da WhatsApp APS prevede una serie di appuntamenti dalle ore 19. Ora io mi domando e dico, poi l'articolo continua anche con i nomi dei complessi e dei musicisti che parteciperanno. Il 21 giugno, Dio mio, è la giornata conclusiva della campagna elettorale per il ballottaggio. Quindi i candidati quella sera saranno impegnati, anche i due candidati con i loro collaboratori, i loro supporter, i loro amici e le loro liste che sono presentate alle elezioni dell'8-9 giugno. Si troveranno a dover trovare un posto per poter fare questa chiusura di campagna elettorale, tutto occupato dalle bande musicali. Io non so se piazza sarà libera, ma il centro storico sarà occupato, Palazzo Venieri sarà occupato, Piazzale Vito Fedeli sarà occupato, Sant'Agostino sarà occupato. Beh, ma come si fa? Ma come si fa il 21 giugno a dare l'autorizzazione a fare un festival della musica, no, proprio nella giornata conclusiva delle elezioni? Veramente io non so, dopo dice, se non riusciamo a programmare anche queste cose banali, veramente io non so che dire, non so che dire. E, bene, 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 a questo punto io andrei anche a dare un'occhiata a Cronache Maceratesi per vedere appunto che cosa si dice. E dice, sanatoia va a gettarsi nel vuoto, carabiniere la salva all'eremo di San Cataldo, decisiva la chiamata di un amico. Dice il comandante della stazione di Materi, che si è messo alla ricerca di una persona sui 70 anni, dopo averla trovata le ha parlato e l'ha convinta a rinunciare ai suoi propositi, cioè di non gettarsi nel vuoto. Bel gesto. Tir bloccato, auto in coda, traffico, ostacoli a Coridonia. C'è stato disagi ieri pomeriggio per un mezzo pesante che è rimasto bloccato in via Mattei. Ieri è il primo giorno di lavori per la terza corsia. Terza corsia, appunto, dice, aperto ieri mattina il cantiere per l'allargamento del tratto di via pausula che va dalla corridoia allo svincolo della superstrada, traffico regolare, il consigliere dopo alla faccia, dopo un po', questo è l'articolo che ha preceduto l'altro, dopo un po' il tiro è stato bloccato e lì è scoppiato il finimondo, il delirio. E vediamo caos in piazza Mazzini, il lancio di pietre, questo per quanto riguarda il Gambiano che è stato poi fermato, malate costrette a letto, erano abbandonate in condizioni precarie, spariti anche soldi e cellulare, denunciati la badante, il fidanzato di questa, ora i carabinieri stanno indagando, abbandonata e derubata, è successo a Materico, la vittima una donna di 63 anni malata che aveva bisogno di essere accudita, invece secondo l'indagine carabinieri locale comando sarebbe stata vittima della badante del fidanzato di questa. La badante moldava, 50 anni, aveva iniziato a lavorare a casa di questa donna 63enne. Il problema è che la donna moldava avrebbe iniziato a trascurare la sua assistita lasciandola in uno stato di totale degrado, mamma mia. Ad accorgersi dell'accaduto, i parenti della donna, che andando a trovarla, hanno trovato la chiave della serratura esterna della porta dell'appartamento e hanno chiesto preoccupati l'intervento dei carabinieri e 118, temendo il peggio. Quando i carabinieri sono entrati, hanno trovato una situazione di totale abbandono, la donna malata in precarie condizioni. In casa poi mancavano soldi, il telefono che la donna usava per comunicare. In questo modo non poteva più rapportarsi con l'esterno. Quindi l'avevano tolto anche perché non avesse comunicazione, veramente delinquenti. I carabinieri hanno ricostruito che a derubare la 63enne sarebbe stato il fidanzato della badante, un uomo di 45 anni, residente nel Potentino, senza cuore. L'uomo si sarebbe introdotto nella casa sfruttando la presenza della fidanzata per poi andarsene portando via soldi e cellulare. Entrambi sono stati denunciati. Se questo è quanto hanno appurato i carabinieri, questi due non dovrebbero fare più quel mestiere, ma dovrebbero andare in galera. Si celebra Tamperi, campione d'Europa, sempre un personaggio istrionico, eclettico, deve far parlare di sé, mezza barba incolta, all'altra rasato a zero, tutto questo davanti al Presidente della Repubblica che ha assistito all'ultima giornata di atletica a Roma, e lui di nuovo è campione europeo di salto in alto. E io con questo francamente mi fermo qui con Cronache Maceratesi, non avrei altre cose da segnalarvi, faccio veramente un rapido salto ad Ancona, Cronache di Ancona. Ad Ancona è stato trovato con hashish e un coltello, denuncia e foglio di via per un ventenne che poi ha precedenti, un ventenne. Allora, perché di solito questa è la timidezza di solito appunto dei giornalisti, dice: intervento della polizia nella notte in centro. A Luna gli agenti di una volante in servizio lungo Corso Stamira hanno notato un giovane che cercava di non farsi notare mentre si trovava all'altezza della fermata dell'autobus. Fermato e identificato, l'uomo, un ventenne tunisino, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un pacchetto di sigarette contenente una pallina di hashish. Perquisito nel marsupio che indossava, hanno trovato un coltello a scatto con manico in legno e metallo, con lama e anima liscia. Ecco, dice: poiché il risultato risiede alla Dosimo, il questore ha disposto e firmato l'emissione a suo carico di un foglio di via obbligatorio per la durata di 2 anni, in quanto ritenuta persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. Perché non mandate a Tunisi e in Tunisia, primo, secondo, ma perché nel titolo non c'è nulla e nel sottotitolo lo stesso? Il giovane è stato costretto una notte in piazza. Se ci fosse stato, se fosse stato un italiano, avrebbe detto: un italiano residente ad Ancona. Ecco, avrebbero specificato questo, magari avrebbero anche scritto nome e cognome. Questo per trovare che è un extracomunitario, abbiamo dovuto scorrere l'articolo sino a metà della sua lunghezza. Questo è il modo di... No, c'è sempre questa timidezza, non ho capito. E vabbè, noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi. Ciao.